Secondo appuntamento delle vie del successo, iniziativa, approfondimento organizzato da Confindustria Brindisi, un modo per lanciare un messaggio positivo agli imprenditori del territorio. Si raccontano le storie imprenditoriali, personali e anche familiari di tutti coloro che ce l'hanno fatta. Diversi gli ospiti che abbiamo avuto e che avremo nel corso delle nostre trasmissioni. Oggi, a margine di un confronto che si è svolto proprio nella sede degli industriali di Brindisi, abbiamo con noi Ernesto Pellegrini, presidente dell'omonimo gruppo, il gruppo Pellegrini, che ci racconterà tanti anni della sua vita, veramente ricchi di iniziative, un messaggio positivo anche da parte sua a tutti coloro che ci ascolteranno. Intanto i saluti da parte del presidente di Confindustria Brindisi, Patrick Marcucci.
Sì, io sono molto felice oggi di ospitare nella nostra associazione una personalità, oserei dire, come appunto il presidente Ernesto Pellegrini, sia perché è un esempio positivo di quello che è stata e dovrà essere l'imprenditorialità nel nostro paese, ma anche per il suo lato umano. È una persona che molti ricorderanno anche molto vicina al mondo dello sport, quando era appunto presidente dell'Inter, ma il nostro orgoglio proprio nel aver presentato oggi questa iniziativa qui a Brindisi e aver lanciato appunto un messaggio di positività appunto con l'esempio del nostro Ernesto Pellegrini.
Grazie al presidente Patrick Marcucci. Passiamo la parola al direttore di Confindustria Brindisi, Angelo Guarini, per sottolineare che non è un caso che l'Associazione degli Industriali Brindisini scelga dei personaggi di un certo spessore, non soltanto sotto il profilo imprenditoriale, ma anche umano.
Sotto quest'ultimo aspetto, il lato umano, io posso essere solo testimone, perché con molto piacere dico che con il cavalier Ernesto Pellegrini ho un rapporto di amicizia, ahimè, ultra decennale. Non voglio dire quanti anni sono passati da quando poi ci siamo conosciuti e siamo anche diventati molto amici. Quindi è un doppio piacere quello di averlo qui ospite a Brindisi.
Grazie al direttore Angelo Guarini. Passiamo la parola al nostro ospite, il cavalier Ernesto Pellegrini. Intanto ci vorrebbe una trasmissione di un paio d'ore per raccontare tutte le cose belle che lei ha fatto nella sua vita e chissà quante ancora ne farà. È stato anche presidente dell'Inter, come ha giustamente anticipato il presidente di Confindustria Brindisi, Patrick Marcucci, credo dal 1984 al 1995. Magari ci racconterà qualcosa di Trapattoni, qualcosa di quel periodo. Ma intanto concentriamoci sull'aspetto imprenditoriale. Il tema di oggi è stato la mia storia imprenditoriale, che inizia nel 1965, vero presidente?
Sì, ecco, però prima di iniziare a raccontare mi si consenta di ringraziare il presidente Marcucci e l'amico Angelo Guarini per il graditissimo invito. È stata una bella giornata per me ritornare a Brindisi e farmi conoscere dagli industriali e dagli associati di questa importante e prestigiosa associazione. Dunque, sì, è una storia che inizia nel 1965, la mia, però torniamo indietro di un qualche anno, perché io mi sono diplomato nel 60, avevo 19 anni compiuti, come contabile, sono entrato contabile semplice alla Bianchi Biciclette. A 23 anni mi hanno promosso capo contabile e nel 65 inizio l'attività grazie al rapporto che avevo instaurato con il capo della commissione interna, oggi si chiamano sindacati, il quale mi offre la possibilità appunto di gestire la mensa della Bianchi in quanto il gestore di allora aveva disdettato il contratto.
Da quel momento tanta strada, insomma, avete fatto dal punto di vista professionale, vi occupate di ristorazione aziendale, forniture alimentari, buoni pasto e quindi welfare aziendale, pulizie e servizi integrati. Oggi avete circa, mi corregga se sbaglio, 9.000 dipendenti, un fatturato da capogiro a livello ovviamente aziendale, e lavorate sia in Italia ma anche all'estero. Dove?
Sì, siamo un'azienda italiana, ci tengo a sottolinearla, che ha un numero rilevante di dipendenti e che si occupa del settore da lei menzionati, non solo in Italia ma anche all'estero. All'estero siamo presenti in 4 paesi dell'Africa e poi in Indonesia e anche tra poco in Mozambico, quindi siamo in continuo sviluppo. Ovviamente anche la società svizzera che si occupa di queste attività gestisce il primo ristorante interaziendale che abbiamo da poco inaugurato, e quindi sia in Italia che all'estero l'azienda mi sta regalando grande soddisfazione.
Lei oggi a Brindisi ha presentato il suo libro, 2 anni sono stati necessari per poterlo scrivere, ne aveva però il bisogno perché è una sorta di diario della sua vita. Il titolo è Una vita, un'impresa. Grazie all'Inter ho trovato il senso vero della fede.
Sì, il libro racconta la storia di un ragazzo di Cascina, che poi sono io, che con tenacia e mettendo un po' frutto i talenti che il buon Dio gli ha dato, è riuscito con 150.000 lire regalatemi dal direttore generale della Bianchi Biciclette a raggiungere dei traguardi impensabili, oltre l'azienda. Poi ho fatto anche tante altre cose, compreso, la ricordava il presidente, il presidente Marcucci, anche il presidente della mia squadra del cuore, che è l'Inter.
Quanto è stato importante il sostegno della famiglia? Perché immagino che ci siano stati anche grandi sacrifici, insomma, per raggiungere questi risultati.
Sicuramente nessuno, lo vado a sottolineare, mi ha regalato nulla. Ecco, ho lavorato con grande impegno, facendo sacrifici, e devo dire con passione, con entusiasmo, e sono riuscito a raggiungere un risultato eclatante, non vi dubbio. Però mi va anche di sottolineare l'onestà. Ecco, l'onestà del sottoscritto e dei suoi collaboratori, perché tutto questo che abbiamo raggiunto è stato raggiunto con tirando sulle maniche, insomma.
Ecco, questo è un messaggio importante, perché non è vero che per essere imprenditore di successo è necessario essere disonesti. Anzi, lei ha avuto anche un'attenzione particolare nei confronti delle persone bisognose. È vero che ha aperto un ristorante ad un euro per chi non ce la faceva, oppure che organizzava l'assistenza per coloro che avevano il desiderio di andare a Lourdes?
Sì, è vero. All'alba dei 50 anni di attività ho sentito il bisogno di ringraziare il buon Dio del tanto che ho avuto nella vita e di restituire un poco alle persone, ai bisognosi che sono stati meno fortunati di me, ed è per questo che nasce prima la fondazione e poi il ristorante Ruben, che offre un pasto caldo a 300 persone ogni sera che pagano 1 euro per dignità. Ecco, ma oltre al cibo abbiamo anche preso in affitto 5 piccoli appartamenti per chi non ha un letto e anche altre cose. Quindi facciamo del bene nel convincimento che fare del bene, bene poi ti ritorna.
Se la sua azienda non fosse nata nel 1965, ma oggi, secondo lei, uomo onesto, sarebbe cambiato qualcosa? Sarebbe stato più difficile?
sicuramente molto più difficili. Allora eravamo nel pieno del boom economico, c'era la necessità anche di offrire un pasto ai dipendenti, perché le aziende uscivano dalla cosiddetta cinta daziale, si trasferivano in periferia e dunque bisognava dare da mangiare ai dipendenti. Poi c'era l'inserimento della donna nel mondo del lavoro, c'erano dei fattori che oggi non esistono più e dunque io da questo punto di vista sono stato anche fortunato che sono nato in un periodo in cui c'era questa necessità.
È stato capace, è stato onesto, ma oggi se lei dovesse dare un consiglio a giovani imprenditori che vogliano intraprendere questo percorso e che abbiano anche ambizioni importanti, lei che cosa suggerirebbe?
Di non perdersi mai d'animo, innanzitutto perché la vita lavorativa, la vita imprenditoriale non è certamente facile. Però ci sono riuscito io, ci può riuscire chiunque. L'importante è come dire, metterci tanto impegno e fare anche dei sacrifici. Io ne ho fatti tanti, mentre i miei amici andavano al bar alla sera magari a giocare o a divertirsi, io lavoravo perché ho dato 16 esami alla Cattolica, all'università, quindi sono mezzo dottore, presidente, penso un po' mezzo, ecco, perché ho voluto smettere proprio quando ho iniziato l'attività, perché mi piaceva così tanto, la passione per questo lavoro era così forte e poi guadagnavo, diciamolo pure chiaramente, per cui mi sono detto la via del successo è tracciata, ecco, per dirla con parole che le sono care.
Adesso però una domanda sul calcio, una sul ciclismo, devo fargliela. Calcio o ciclismo? L'Inter?
Il ciclismo è stato la mia prima passione, l'amore, ecco, come si fanno a ricordare le gesta di Fausto Coppi, di Gino Batti, di Fiorenzo Magni, di tanti campioni d'Oltralpe.
Ho aperto a caso il libro, vedo Lothar Matthäus.
Lothar Matthäus, tedesco, campione del mondo, campione pallone d'oro, è stato il giocatore tra i più amati da me, perché tra l'altro mi ha fatto vincere con il contributo degli altri suoi colleghi, dei suoi compagni, lo scudetto cosiddetto dei record, quindi tra l'altro battendo lui personalmente la punizione che poi segnò lo scudetto all'Inter. Quindi Lothar Matthäus è un giocatore formidabile, nella sua testa c'era soltanto una parola: dobbiamo vincere, lo diceva in tedesco, la determinazione, la voglia, ecco, l'entusiasmo che aveva in campo, era un trascinatore.
Tanti aneddoti sicuramente ci saranno stati e tanti ce ne potrebbe raccontare, ce ne racconta uno di calcio e uno che riguarda invece la sua attività da imprenditore?
Nel calcio sono talmente tanti gli aneddoti che...
Villa Perosa che diceva prima era per esempio interessante.
Va bene, allora lo racconto questa perché credo di essere uno dei pochi interisti non anti-juventini, insomma, no? Specialmente in questo periodo. Tutto nasce dal fatto che nel 1976 mi chiama al telefono Gian Piero Bonaperti, stato grande giocatore, mitico presidente della Juventus, per fissarmi un appuntamento a Torino. E mi disse proprio testualmente: guardi che probabilmente ci sarà anche l'avvocato Agnelli, dobbiamo farle una proposta. Perché? Perché abbiamo sentito parlare bene di lei nell'ambito delle rive di Villar Perosa e di Erasca. E vi confesso un po' di trepidazione, vado a Torino, dico chissà cosa mi devono offrire, cosa mi devono dire. Poche parole, l'avvocato mi dice: lei Pellegrini deve comprare, acquistare l'albergo di Villar Perosa dove vanno i giocatori della Juventus in ritiro. E gli risposi: avvocato, ma io soldi non ne ho.
Qualche
buona bugia, poi bisogna anche raccontarla. Un momentino, non avevo magari quei tanti, prima che lui sparasse la cifra. E lui mi disse: ma non è un problema, lei mi paga un tanto a pasto, 10 lire a pasto finché non avrà raggiunto l'importo desiderato, che poi non era un importo impossibile, insomma, no? Quindi questo mi ha consentito di scrivere una lettera al presidente dell'Inter di allora, Ivanoe Frezzoli, compianto presidente, un presidente che ho molto molto stimato, dove dicevo più o meno: gentile presidente, sono un giovane imprenditore che è titolare dell'albergo di Villa Perosa dove vanno i giocatori della Juventus, però il mio cuore batte nerazzurro, vorrei essere utile alla squadra per cui tifo da sempre. Mi convocò e poi entrò
la squadra.
Simpatia, no, entrai prima consigliere, ed è il momento in cui ci siamo conosciuti, Angelo, era il 1980, ma io ero già consigliere dell'Inter da un paio d'anni, poi vicepresidente e quindi poi, quando decise di mollare, di lasciare la società, comprai.
Io posso fare un'integrazione?
Certo, poi aspettiamo l'aneddoto, quello dal punto di vista dell'imprenditore.
No, io voglio fare un'integrazione perché io sono milanista. Poi da quando lui prese l'Inter, per tutto il periodo in cui lui aveva l'Inter, tenevo a che l'Inter andasse bene per la sua amicizia.
Anche questa cosa abbastanza strana, no, voglio non dire, che bontà è un milanista.
Sua, ero invitato permanente quando l'Inter giocava da Roma in giù, il sabato con la squadra, e quindi ho conosciuto Trapattoni, Facchetti e tutti i grandi giocatori tedeschi, Breme, Rummenigge.
Allora, un altro aneddoto che riguarda la sua vita imprenditoriale, qualcosa che l'ha particolarmente colpita, magari una storia di un dipendente. Beh, su 9.000 magari ci sarà stato qualcuno che avrà fatto la differenza anche per predisposizione, se ne va di raccontarla.
Beh, qui sono un po' più in difficoltà, ma non perché mi manchi la memoria, grazie a Dio ce l'ho ancora buona, ma perché sono tanti i ricordi legati alla mia attività imprenditoriale che comincia in modo sobrio, no? Però ecco, se posso fare una battuta, ecco, è proprio l'inizio dell'attività nel 1965. E io, che non ho mai acceso un fornello in vita mia, ma che rimanga tra di noi,
no, non l'ascolterà nessuno questa, ecco, confidenza, esatto, no?
Ecco, assumo un cuoco perché avevo individuato, avevo avuto la fiducia da parte di un'altra azienda oltre la Bianchi. Beh, questo cuoco l'ho scoperto ubriaco due giorni prima e quindi non potevo presentarla. Allora cosa ho fatto? Ho scelto un cuoco per caso napoletano, ma avevo un timore terribile che questo mi bidonasse, che non si presentasse il 2 di gennaio. Quindi cosa ho fatto? L'ho invitato a Capodanno. Dico: ma perché non mangiamo insieme? Non stiamo insieme, festeggiamo l'anno. In realtà non avevo tanta voglia di festeggiare con lui, insomma, no?
Certo.
È preferito stare con una fidanzata di allora. Invece ho dovuto fare con lui perché così ero sicuro che il giorno 2 di gennaio lui si presentasse al lavoro.
Colui che ama fa tutto senza fatica, oppure ama la sua fatica? Prendo una frase che lei ha scritto nel libro, nel suo diario, per concludere questa trasmissione prima dei saluti. Che cosa si sente di aggiungere? Quanto è importante la fatica, oltre alla determinazione? In qualche maniera l'ho già anticipato.
Beh, aggiungere, io non ho ancora finito la mia storia, quindi il libro l'ho scritto in occasione dei 50 anni di attività della mia azienda, Dunque, però siamo già, quest'anno festeggiamo 55, quindi dovrei dire che dovrebbe esserci un appendice in questi 5 anni, perché nel frattempo abbiamo fatto tante belle cose ancora, abbiamo soprattutto ho potuto testare la capacità di mia figlia Valentina che mi succederà nell'azienda, perché in questi 5 anni ho scoperto che è veramente molto molto brava, e quindi questa azienda ha un futuro con lei, anche se non ho nessuna intenzione di abdicare, se mi intendo, adesso no, ecco, ci sarà tempo, c'è tempo, eccetera eccetera, però mi fa piacere, ecco, questo.
Cosa le piacerebbe realizzare magari anche insieme a sua figlia, che fino a questo momento non ha fatto?
Ma mia figlia vuole arrivare a una cifra tonda di fatturato, che però sinceramente il fatturato io lo amo, mi piace tanto, poter dire riempie la bocca, quanto fatturi 700 milioni, però insomma piace più guardare all'ultima riga quanto guadagno, ecco. E devo dire che anche l'azienda butta dei buoni utili, ha dei buoni utili, quindi un'azienda italiana che è di successo. Oggi posso dire che la mia ambizione, il mio forte desiderio è quello di vedere sempre questi 9.000 dipendenti che crescono, cioè crescono come numero, no? E infatti si pensa già di, alla fine di quest'anno, di raggiungere i 10.000, e questa è una grande soddisfazione per me, che nasco dal nulla, che nasco dalla terra praticamente, che sono figlio di contadini, e dunque per me raggiungere questi numeri mi riempie di gioia.
Grazie. Quindi,
grazie a lei.
Grazie al cavaliere Ernesto,
grazie
Pellegrini.
Grazie al Presidente, sì, grazie all'amico Angelo, insomma, grazie a tutti coloro che hanno oggi partecipato e mi hanno sentito presentare un po' della mia vita imprenditoriale.
Grazie. Al presidente Patrick Marcucci, al direttore Angelo Guarini, noi ci rivediamo per la prossima puntata. Arrivederci.